non so se la Lega te l'ha dato, ma il secondo per me è assist tuo tutta la vita, perché la palla gliela dai perfetta a Gudmundsson. Te sai già se già hai due assist o ne è uno solo. Al primo è fantastico, di esterno.
Mi sono comprato al fantacalcio, quindi è importante.
Due. Ti sei comprato a gennaio al fantacalcio o quest'estate?
No, quest'estate, ma non è andata tanto bene fino a gennaio.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Avete piena fiducia sul fatto che l'uomo giusto per proseguire questo progetto sia sempre Thiago Motta?
Noi siamo sempre della stessa idea.
Le chiedo se mai in questo periodo negativo ha pensato, magari lascio io.
Sarebbe troppo facile farlo, e non mi piace proprio le cose facili.
Dei giocatori dell'Atalanta arriva anche il giallo per Ederson. Continua a dire qualcosa al direttore di gara. Giallo per Ederson. Sarà rosso, calcio rosso, rosso.
Qua l'arbitro veramente ha rovinato una prestazione. Ci sono episodi o parole molto peggiori di un applausino, sui quali si sorvola e si fa finta di niente. Dopo chiaramente la partita è scaduta ed è un peccato, perché c'era uno stadio bellissimo ed era una partita altrettanto bella. È veramente brutto, penalizzante per il pubblico, l'ho detto, per gli avversari, per le due squadre in campo e per quello che sono le partite di calcio.
Lautaro col destro e fa 2-0.
Siamo venuti a Bergamo con personalità, avremmo potuto chiudere prima la partita già nel primo tempo. Abbiamo concesso veramente poco a una squadra che aveva fatto 63 gol come l'Inter. Non abbiamo fatto nulla, questi ragazzi bisogna fargli i complimenti, perché con tanti giocatori a casa, però con questo spirito possiamo fare cose importanti.
Buongiorno a tutti, subito i contatti per intervenire in diretta se avrete voglia, 800 24 00 24 per potervi prenotare per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp anche vocali. Ci potete anche seguire in diretta video su YouTube, sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook, sul sito e app. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao.
È un lunedì frizzantino. Allora io provo a riassumerlo così, che è anche la scaletta di quello di cui parliamo nella prossima ora. L'Inter che scappa, il Napoli incartato, la Juventus che non c'è più, il Bologna che vola come la Fiorentina, come la Roma, che è rientrata prepotentemente nella volata Champions, così prepotentemente da non poter escludere nulla, neanche che alla fine si prenda lei il quarto posto. Poi c'è la stanchezza della Lazio, c'è il paradosso del Milan, che resta sempre appeso a un filo che non si recide, ma che deve giocare contro tutti, compresi i propri tifosi, e c'è insomma un weekend che ha consegnato alla sosta un campionato ridisegnato da cima a fondo, con due settimane per pensarci e prendere decisioni che sono urgenti in casa Juventus, anche se abbiamo sentito Giuntoli. In casa Juventus, dove si va avanti con Thiago Motta, non è chiaro se per convinzione o per mancanza di alternative. Questo è lo stato dell'arte. 800 24 00 24. Fammi salutare anche Riccardo Trevisani. Ciao Riccardo.
Buon pomeriggio. Ciao a tutti.
Da dove volete partire?
Ma partire dall'Inter.
Partiamo dall'Inter.
Come tu.
La domanda è se ieri ha vinto lo scudetto.
Secondo me ha dato una grande spallata, che è un modo, diciamo, moderato per dirti che secondo me ha messo le mani sullo scudetto, anche perché la vittoria è nello scontro diretto e quindi finisce inevitabilmente automaticamente per tarpare le ali dell'Atalanta, e poi perché il Napoli, e questo è un tema che affrontiamo da qualche settimana, se non si dà una svegliata dal punto di vista delle soluzioni offensive e della brillantezza, se non fa un salto, uno scatto in avanti dal punto di vista della brillantezza, il filotto non lo fa. e ieri hai avuto l'ennesima dimostrazione. L'unica partita vinta delle ultime sette sarà vinta comunque con fatica contro la Fiorentina. Ora, chiaro che il recupero di Neres potrà dare qualcosa, ma in questo momento si sente clamorosamente la mancanza di un giocatore come Kvara. Sappiamo tutti che non c'era una possibilità oggettivamente di tenerlo. Sì. Con quell'offerta e con quel comportamento, sappiamo che la società ha speso tantissimo in estate, rimane un esempio assolutamente di gestione favolosa quella del Napoli, sì, però è chiaro che
magari sostituirlo, magari sostituirlo si poteva fare, anche se secondo me dire che il Napoli paga il mercato di gennaio dove si è oggettivamente indebolito significa guardare solo metà del problema. L'altra metà secondo me richiama ad Antonio Conte. Io non riesco a capacitarmi che le partite del Napoli dopo il 60esimo diventino un calvario dal punto di vista della condizione fisica. Il Napoli non è autorizzato visto il calendario di questa stagione e non capisco neanche perché i cambi arrivino sempre più tardi. Ieri sera, ieri pomeriggio 77esimo. Ricky, la tua sull'Inter?
Io penso che la spallata ci sia, ma il campionato sia ancora molto aperto, molto aperto, perché l'Inter ha Bayern Monaco, Milan, che sono quattro partite dispendiosissime anche con trasferta, e tre punti non sono niente. Il calendario del Napoli è buono e se diciamo che la lotta per la Champions League riguarda anche la Roma, cosa che io non credo, ma lo abbiamo detto, e nella lotta ci sono Roma, Lazio, Bologna, tutti avversari che l'Inter dovrà affrontare. Quindi secondo me la vicenda è più lunga di quello che pensiamo. Sì, sì.
Vi siete fatti un'idea su quale sia la quota scudetto quest'anno? Allora, vi porto avanti, la proiezione oggi è 83.
Dall'Inter ha ricominciato a correre, questa secondo me è la sostanza. Io ieri ho visto una squadra.
Secondo te dove va messa la quota?
Oddio, adesso mi fa fare, mi sembra di essere tornato al liceo scientifico. Mancano 9 giornate, faccio un calcolo, diciamo, per me farà 85-86 punti, una roba del genere, 84, ma quell'ordine di grandezza lì.
Ma sì, 85 no. Secondo me è giusto, però posso dire una cosa, cioè la settimana dell'Inter, cioè l'Inter fa questa partita perché col Feyenoord ha potuto far riposare Barella, ha potuto far riposare Lautaro, ha potuto far riposare mezza squadra, nel frattempo ieri ha perso anche Dumfries, e queste prossime partite che dovrà affrontare saranno dopo Bayern Monaco Inter, in cui non puoi fare turnover, o dopo Inter Milan.
No, non c'è dubbio.
Ma io sono partito dal numero che evidentemente è soggetto a valutazione, ognuno anche a casa può mettersi lì e avere un'idea diversa, però insomma più o meno anch'io sono sugli 85 punti, per dire che arrivare a 85 il Napoli deve fare 8 vittorie su 9 partite.
No, ma soprattutto io penso che quel vantaggio del calendario che il Napoli aveva, perché in effetti le ultime 7 partite del Napoli sono sulla carta agevoli, se l'è un po' mangiato ieri, e le prossime 2 partite, le prossime 2 giornate potrebbero essere 2 giornate della svolta definitiva, nel senso che comunque certo se il Napoli riesce a fare 6 punti con Milan e Bologna, ma in questo momento andare a vincere a Bologna è complicato, poi magari fra 3 settimane. Sì, c'era anche l'Inter, però l'Inter c'era.
No, sono le prossime due diciamo sulla carta sul favore dell'Inter. Poi.
Quello che vedo oggi è un campionato sbilanciato, perché l'Inter ha ricominciato a correre, è vero quello che dice Riccardo, sicuramente ha fatto turnover, non va dimenticato neanche che, perché questo c'è sempre stato nelle scelte di Inzaghi della stagione, in realtà l'Inter è andato avanti su tutto, ma ha priorizzato sul campionato. Cioè se noi guardiamo poi le scelte, i titolarissimi, è stato sempre il campionato l'obiettivo chiave. Poi ha fatto benissimo, ad esempio, nella fase campionato della Champions League, subendo solo un gol in 8 partite, ma facendo giocare spesso Taremi, Arnautovic e giocatori che, con tutto rispetto, sono seconde linee rispetto per esempio a Lautaro e Thuram. Quindi le scelte, secondo me, la gerarchia in testa ce l'ha Inzaghi, e a questo punto io credo che il focus sullo scudetto sarà ancora più forte. E poi c'è il tema di prima, cioè che il Napoli comunque
si è incartato,
non va, nel senso è una squadra sempre molto bilanciata, che subisce pochissimo ma che fatica tantissimo a sbloccare le partite, ed è sempre appesa quindi a un filo. Anche l'unica partita che ha vinto delle ultime 7 l'ha vinta però comunque
sì,
soprattutto
nel finale. Ricky, secondo te c'è qualche responsabilità di Conte al di là della cosa del mercato di gennaio?
Io penso che la squadra abbia, diciamo, avuto una costruzione straordinariamente difensiva, e quindi di non prendere mai gol, non a caso è la miglior difesa del campionato. Forza difensiva non è neanche vicina all'attacco, cioè il Napoli ha fatto 20 gol in meno di Inter e Atalanta, ma ne ha presi solo 4 in meno, quindi è chiaro che c'è un dislivello da quel punto di vista. È un dislivello di giocatori, un dislivello anche di gioco. Il Napoli gioca meno bene dell'Atalanta e gioca meno bene dell'Inter, questo è sicuro.
Sì, ieri un po' di tifosi se la sono presa per i cambi tardivi, eh?
Sì, i cambi tardivi, d'accordo, però la verità è che non... Sì,
ma se una squadra fa fatica anche dal punto di vista della condizione fisica da un certo punto della partita in poi, e questo secondo me che, insomma, il mercato tu non puoi tornare a gennaio, quindi non puoi cambiare le scelte di quel mercato. Ma secondo me nell'ultimo mese e mezzo anche parti della gestione di Conte, insomma, si può discutere, anche riconoscendo che sta facendo un grande lavoro, assolutamente
si può discutere se si parte dal presupposto che sta facendo un grande lavoro e che il Napoli sta facendo una stagione clamorosa e che penso i tifosi del Napoli in agosto avrebbero firmato sul fatto di essere a meno 3 dalla testa della classifica a 9 giornate dalla fine. Però è chiaro, è evidente che la primavera non è stata una primavera brillante e qualche soluzione in più da parte di un allenatore bravissimo come Antonio Conte era lecito anche attendersela in questo tipo di situazione, perché è vero che ci sono poche scintille, quindi anche il recupero di qualche seconda linea capace di darti quei 2-3 gol, quegli assist, quella capacità di saltare l'uomo. Io faccio due nomi che sono Cafor e Ngong, che sono due giocatori ovviamente che non valgono nemmeno la metà di Kvaratskhelia, però sono due giocatori che in qualche modo devi cercare di coinvolgere un pochino di più nel progetto. Questo non succede, tu hai ragione sui cambi tardivi, e sì, è una constatazione amichevole la tua, cioè è evidente che qualcosa in più si debba fare, anche perché da questo punto di vista, insomma, l'ho sempre detto, da Lukaku mi aspettavo di più quest'anno. È stato un attaccante funzionale in tante situazioni, i numeri secondo me non sono drammatici, però è evidente che siamo lontani dai tempi dell'Inter, ma siamo secondo me anche lontani rispetto alla passata stagione. Cioè la passata stagione di Lukaku era stata molto migliore di questa dal punto di vista proprio della brillantezza. Fa un buon lavoro per la squadra,
secondo me no,
ha fatto tanti... Beh,
secondo me no, la stagione 20, della Roma è uguale alla stagione del Napoli, è una stagione che lui conclude con 13, 14, 12 gol in campionato. Io l'ho trovato pochissimo brillante alla Roma e lo trovo poco brillante anche oggi. Il problema, secondo me, sul discorso del Napoli, i cambi e tutto il resto è più legato alla condizione, come dice Giovanni, che alle singole persone. Cioè ci aspettavamo che il Napoli, con la libertà di partite che si è autocreato tentando di suicidarsi al primo turno di Coppa Italia e riuscendoci al secondo, abbia questa stanchezza addosso difficile da comprendere. E non parlo della partita di Venezia nello specifico, perché a Venezia l'Inter ha vinto 1-0, la Roma ha vinto 1-0, la Lazio ha fatto 0-0.
Sì, cioè, ha fatto a Venezia, 0-0 due settimane fa con l'Atalanta, è una squadra che in questo momento complica la vita.
È diventato complicato giocare col Venezia, no, volevo dire, è complicato giocare con Venezia. Secondo me la cosa grave è Como Napoli. Cioè Como Napoli, una squadra che gioca bene con tutti, ma vince con nessuno, è una partita molto grave. Quella è la partita, secondo me, più grave di tutto questo periodo del Napoli. Quella contro il Como, non tanto ieri.
Parliamo della Juve? Allora, io penso che Thiago Motta andasse esonerato la sera del 26 febbraio dopo l'Empoli e la Coppa Italia. Il resto è un trascinarsi. E non mi sorprende quindi quello che è successo ieri, non mi sorprende cosa è successo con l'Atalanta e non so neanche che cosa accadrà da qui alla fine. Pareri?
Beh, io penso che, insomma, il disastro sta diventando sempre più fragoroso di partita in partita, di settimana in settimana. Ieri la vera domanda era che tipo di reazione ci sarebbe stata, perché come dicevamo settimana scorsa, dopo lo 0-4 con l'Atalanta ti aspetti qualcosa succede, o in positivo o in negativo. È stata la seconda delle due opzioni, quindi credo che ci sia una confusione. Ho letto le dichiarazioni del Piero sulle sostituzioni, sui difensori, sono ovviamente condivisibili, ma credo ci sia proprio in questo momento uno scollamento assoluto. È stata un'operazione sbagliata, è stata un'operazione, qua c'è Riccardo che ideologicamente invece la difende, è stata un'operazione fatta così, oltretutto attraversata da un livore nei confronti dell'allenatore precedente, della gestione precedente, secondo me eccessivo, perché la gestione precedente è stata una gestione discreta in mezzo a mille controversie, mille complessità, penalizzazioni, consiglio d'amministrazione praticamente sotto inchiesta, partenze clamorose come quella di Cristiano Ronaldo, e l'anno scorso aveva trovato una sua quadra. L'anno scorso la Juve a gennaio è in corsa per lo scudetto e non compra nessuno se non due giocatori marginali, spende una marea di soldi quest'anno e butta di fatto via una stagione e mezzo, secondo me, questa è la verità. Poi l'anno scorso Allegri è riuscito comunque a vincere la Coppa Italia, però insomma è una cosa disastrosa. Io credo che il clima, l'ho detto mille volte, lo dico anche adesso con Riccardo, il clima anche di divisione quasi manichea fra pro e contro abbia ulteriormente complicato le cose.
No, io credo che non abbia fatto il bene di Thiago Motta e di questa Juventus nei lunghi mesi che hanno preceduto il crollo. Cioè, io penso che forse una lettura più critica lì avrebbe aiutato tutti a cambiare. Ricky, non so cosa cambiare, non in quel momento allenatore, ma sistemare alcune cose che evidentemente non stavano funzionando. Ricky?
No, io sono completamente in disaccordo con quello che dice Pier sul passato, non tanto sul presente. Il presente è negativo, il passato era ugualmente negativo. Cioè, è proprio una cosa che non c'entra niente il fatto che oggi la Juve vada male per riabilitare il prima. 3 anni una Coppa Italia non è la Juventus, e sono 5 anni che non è la Juventus. La Juve prende Sarri per cambiare e lo caccia dopo un anno, poi prende Pirlo perché Sarri non gli è piaciuto e lo caccia dopo un anno, poi dà 3 possibilità, 3 stagioni all'allenatore precedente, nel quale arriva una Coppa Italia giocando anche parecchio male, perché è vero che c'è stata la penalizzazione, qualche spasmo societario, ma è vero che sono state anche delle serate che Firenze è una delle tante, perché c'è stato il Maccabi, l'Empoli, il Villarreal e mille altre serate drammatiche per la storia della Juventus negli anni passati. Quindi la Juventus sono 5 anni che va male e Thiago Motta non è stato capace, per varie ragioni, di invertire questo trend su Juventus-Empoli. Però Giovanni, non sono d'accordo neanche con te, cioè Juventus-Empoli è una partita dove tu, con la squadra che c'era in campo e l'avversario che c'era in campo, con le riserve e con la testa alla salvezza o al tentativo di salvezza, tu puoi vincere anche se ti allenano Pierluigi, Giovanni e Riccardo. Non è Thiago Motta Juventus-Empoli il problema. No. Il problema è quello che dice Pier, lo scollamento generale che si percepisce è gigantesco, sì, e parte da sopra,
noi ci siamo rassegnati ieri a reputare una buona notizia che Giuntoli sia andato a parlare, che invece dovrebbe essere la normalità, ed è la normalità in qualunque club che funzioni nei momenti di difficoltà. La Juventus fin qui non lo è stato, insomma lo scollamento sopra la testa di Thiago Motta ne parleremo, perché io sono convinto che a giugno non è solo l'operato dell'allenatore che debba essere messo nel mirino per rivedere tutto il progetto, ma lo scollamento dentro lo spogliatoio è uno scollamento e si parla dell'allenatore, delle sue scelte, del suo modo di gestire. Vai Pier, scusami.
Ed è una probabilmente anche delle cause, Riccardo. Non è una stagione come quella dell'anno scorso. La stagione dell'anno scorso la Juve non c'è stato un giorno in cui non ha avuto la certezza di partecipare alla Champions League dell'anno successivo. Ha giocato 2 competizioni, non 3, non per colpa dell'allenatore, ma per colpa di una penalizzazione.
Ragazzi, è arrivato il ventunesimo, si era qualificato.
Perché poi facciamo finta, ma anche la Champions è stata pessima, non solo il PSV, non solo il PSV.
Ma assolutamente, ma voglio dire, ma soprattutto si era qualificato, cioè non è che non si era qualificato alla Champions League, non l'ha giocata perché c'era la squalifica. È stato in corsa fino a gennaio, fino a inizio febbraio per lo scudetto, di fronte alla richiesta di qualche acquisto sappiamo come andrà a finire. Quest'anno sono stati investiti su quella base lì più di 200 milioni di euro e i risultati sono catastroficamente peggiori rispetto a quelli di un anno fa. Non c'è il ragionamento sul primo anno di Allegri o sul primo anno di Trapattoni o sul primo anno di Lidl alla Roma, è un ragionamento che non ha senso. Si parte dall'anno prima, si parte dal piazzamento che quella squadra ha ottenuto, si parte dai soldi che vengono spesi sul mercato e si cerca di migliorare, altrimenti perché hai fatto questa roba qui? Perché sei masochista? No, l'hai fatto per migliorare il risultato precedente. Poi io sono, l'ho detto mille volte, Piero, parlo qui tutti i giorni.
Una cosa per volta, vai Ricky.
No, voglio dire che tu quando cambi una squadra, cambi la concezione, cambi metà della rosa, non c'entra niente l'anno precedente. L'anno precedente c'erano metà di giocatori diversi e si giocava in una maniera diversa. Un progetto viene fatto su una base triennale, dopo 6 mesi lo vuoi abortire, non sai mai come andrà quel progetto. Ricordo all'uditorio che ci ascolta che nella stessa piazza, alcuni anni addietro, il miglior allenatore della storia dell'Italia, almeno a livello numerico di Champions League vinte, Carlo Ancelotti, passava per un maiale che non può allenare, un perdente di successo che ha perso 2 scudetti e metteva a ritterzino e non capiva nnulla di calcio. Questo è successo. Poi ha vinto 7 Champions League da solo e l'Italia tutta intera ne ha vinte di meno di Carlo Ancelotti, perché è stato bruciato a 40 anni perché era uno che non era buono. Questo sta risuccedendo un'altra volta.
Progetto di, io non so se io glielo auguro a Thiago Motta di diventare come Ancelotti, e sicuramente è meglio di quello che ci ha fatto vedere in questi 9 mesi alla guida della Juventus. Questo progetto però è abortito per conto suo, Ricky.
In che senso?
Ragazzi, ma dai, nel senso che è abortito dire, perché ha inanellato una serie di risultati non raggiunti che arrivano fino a mettere in discussione il quarto posto, che non è un dettaglio ma è esattamente la cosa che la Juventus non si può permettere.
Attenzione, in un campionato che a differenza dei campionati scorsi non ha avuto un dittatore, perché questo era un campionato assolutamente contendibile, questo è un campionato
infatti
dove Riccardo Di Gennaro
Napoli meno 6 al primo posto.
Perché miracolosamente era successo che Napoli non miracolosamente per la Juve che Napoli non vinceva la prima partita, che la Juve aveva perso lo scontro diretto dopo un primo tempo in cui l'Inter, scusami,
un mese fa Juve Inter 1-0, un mese fa Juve Inter 1-0, un mese fa, non tre anni fa, un mese fa Juve Inter 1-0, l'Inter che diciamo vince a Bergamo è più forte delle, no, diciamo l'Inter è fortissima, un mese fa la Juve l'ha battuta 1-0, tutto da buttare.
E quindi
tutto da buttare.
Ma tutto da buttare, Ricky, non è tutto da buttare. Allora, innanzitutto io credo, e te l'ho detto prima, che ci sia stato un problema di accanimento mediatico, ideologico sulla gestione precedente, che non ha aiutato, e sono d'accordo con Capuano su questo. Cioè, se ci fosse stata, io non è che l'ho detto mille volte in questa radio, si poteva tranquillamente cambiare allenatore. Il punto non è Allegri. Si può andare certamente a cercare allenatori anche nuovi,
no, ma dopo
e che a volte ha fatto delle cose interessanti
e
le farà magari anche in futuro. Magari le farà anche in futuro Tiago Motta le cose interessanti. Il problema è che è stato creato un clima in cui sembrava che dovesse arrivare il Messia, in cui sono state fatte delle scelte clamorose, in cui alcuni totem della squadra sono stati trattati come dei fessi e se ne sono partiti, in qualche caso con molta eleganza, e sarà fatta questa gestione qui. Adesso sono passati dei mesi e mi sembra un disastro, e secondo me, onestamente, uno che invece si è scagliato contro la gestione precedente potrebbe dire che è un disastro, cioè potrebbe riconoscere che sbagliamo tutti, cioè, non è che muore nessuno, sbagliamo tutti. Secondo me probabilmente è stata sottostimata da parte di alcuni la complessità di una panchina come quella della Juve. Tiago Motta è un buon allenatore,
infatti,
è un personaggio di calcio
dice
che
le cose
avanti.
Vanno bene, Pier, perdonami, nessuno dice che le cose stanno andando bene, dicendo che c'è scollamento. Vabbè, che la squadra non gioca bene,
ma i toni che stai usando sono completamente diversi, scusa, da quelli che usavi l'anno fa, quando i risultati erano nettamente migliori.
Semplicemente perché non è il terzo anno. Non è il terzo anno, non ci sono 9 milioni di ingaggio, non ci sono 20 anni di esperienza. Questo è il primo anno, il primo anno sulla panchina grande di un allenatore, bisognerebbe dargli il tempo di farlo. Quell'altro è riuscito a non fare niente in 3 anni, se non una Coppa Italia, con 20 anni di esperienza, 9 milioni di ingaggio, e l'ingaggio medio che era 4,5 di
Lugani. Mi
sembra un po' diverso.
Non mi portare.
Sì, poi quando avremo tempo, ragioneremo anche su questa. Scusami Pier, quando avremo tempo ragioneremo anche su questa cosa del taglio del monte ingaggi e dei numeri della Juventus e di questa operazione di ristrutturazione, tutto, perché poi i numeri è bene leggerli fino in fondo. Io mi faccio al volo Raffaello dalla provincia di La Spezia. Raffaello,
salve, buona giornata.
Vai.
Ascolti, io volevo semplicemente dire alcune cose velocemente.
Vai.
Primo, Sarri ha vinto un campionato, quindi non è stato inutile. Pirlo ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. E poi Allegri ha fatto 2 campionati e con quello che gli hanno adesso in mano, secondo me, ha fatto bene, molto bene. E per finire, è questo che non capisce quello che capisce uno che va al bar, si fa giocare Gatti in panchina dal primo minuto assente, e poi si evita, dopo che si perde 2-0, di mandare in campo la triade che abbiamo con Sensao, Ildiz e Vlahovic.
Sì,
dire che noi accettiamo di perdere.
Con Sensao non so come stesse ieri, Vlahovic per carità con l'Atalanta è entrato, ha fatto pure male, quindi poi ogni singola decisione che è presa dalla panchina durante una partita andrebbe analizzata. È il quadro generale che rilancia l'idea di una certa confusione che porta secondo me la Juventus a stare qui, ma tanto abbiamo 2 settimane per parlarne perché non finisce mica oggi. Ciao Riccardo.
Ciao ragazzi, un abbraccio.
Ciao, grazie. Ci fermiamo la borsa, ciao. Poi torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Non pensi che lasciare fuori Gatti cambiasse Yıldız, che è il 10 riconosciuto, tolga un po' di spirito juventino?
Nella ultima partita in casa con l'Atalanta, tutti e tre che hai nominato sono iniziati la partita. Oggi con una sconfitta andare a puntare su uno o sull'altro non è il caso, non lo farò.
Quando non c'è una reazione ai colpi dell'avversario, significa che sei proprio in uno stato molto molto basso. Ovviamente non rispecchia minimamente quello che è lo spirito Juve. Puoi vincere o perdere, però a testa alta. I primi tre cambi sono stati tre difensori. Stai perdendo 3-0 e cambi tre difensori. Non può mancare una reazione quando sei preso a cazzone.
Dobbiamo pensare a quello che è il nostro obiettivo primario, che è l'entrata in Champions League. Dobbiamo stare tutti insieme, tutti uniti, perché è un obiettivo centrabile alla nostra portata e lo vogliamo prendere.
Ma siete ancora dalla parte dell'allenatore?
Noi seguiamo il mister, quello che ci dice, le sue idee.
Sì, sono la persona per continuare e trovare le soluzioni migliori per queste squadre, iniziando dalla prossima partita contro il Genoa.
Allora, abbiamo sentito le parole di Alex Del Piero, facevi riferimento tu prima, Pier, è stata l'analisi che ha compattato il popolo juventino nella difficile serata di domenica, che credo si sia trasformata in questo difficile lunedì mattino. Massimo Giletti, ciao, buongiorno.
Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti.
Oh, il giorno dopo, del tuo giorno dopo da tifoso juventino?
Ma io non mi dipingo come un cavaliere dell'apocalisse, perché non lo sono stato mai, io ho sempre combattuto fino all'ultimo, però di fronte a quello che ho visto ieri speravo che qualcuno della società prendesse una decisione totalmente diversa. Mi sembra chiaro che siamo davanti a un danno irreparabile. Quello che abbiamo visto a Firenze pone fine alla gestione di Motta, in realtà, e questo non è stato fatto. Cioè, ieri qualcuno della società, anziché dire andare avanti, dobbiamo dire ci prendiamo 24 ore e valuteremo con l'allenatore il futuro, perché il danno irreparabile è che lui era l'uomo, Motta, che doveva ricostruire questa nuova Juventus. Ma ieri abbiamo visto per l'ennesima volta una squadra non confusa, ma peggio, non ha certezze, non lotta, non combatte, e quindi ha ragione Del Piero, si può perdere, ma una Juventus di questo tipo la stiamo vedendo da un mese. Vogliamo uscire anche dalla Europa League? Continuiamo a tenere Motta. Quando si tengono in panchina Gatti, Cambiaso, si fa l'ennesima difesa con un Kelly che ha visto anche un deficiente, un ignorante di calcio, vede che non può stare terzino sinistro, tiene in panchina Cambiaso, il Diz è il numero 10, al posto del 10 abbiamo McKennie, Nico Gonzalez che gioca da due mesi a sinistra, quando gioca non prende una palla, anziché giocare a destra va sempre a giocare alla Fiorentina. Ma il coraggio di un allenatore, ecco che qui viene fuori l'arroganza, e di non insistere di fronte all'evidenza. E invece no, non solo Motta insiste, va contro ogni regola di umiltà, perché quando esce dal PS con il PSV in Doven dice esattamente
che
rifarei
tutto
quello che ho fatto. Allora,
quindi per
basta.
Te la soluzione sarebbe, adesso c'è la sosta, quindi ci sono due settimane di tempo.
No, ma devi mandarlo a casa subito. Abbiamo ancora qualche speranza di rimanere in Coppa. Se lo allontaniamo, la squadra non lo segue più, non sa più cosa fare. Ma da quando la Juventus ha come 10 McKennie? Ma qualcuno che sa di calcio c'è ancora all'interno di questa società?
Beh, ma questa è una bella domanda, Pierre, perché poi io continuo a immaginare che ci sia un livello superiore di responsabilità oltre a quello di Thiago Motta.
No, ma assolutamente, perché quando si fa una rivoluzione, sai, quando si fanno delle riforme, insomma, ci si prendono pochi rischi e quindi anche poche responsabilità. Quando si fa una rivoluzione vera e propria, oltretutto una rivoluzione, ripeto, accompagnata da un vento mediatico, insomma, fortissimo, che secondo me onestamente non ha semplificato il lavoro di Thiago Motta, questo va detto, secondo me non ha aiutato neanche lui, è chiaro che poi se la caduta è così fragorosa dovresti in qualche modo ragionare e riflettere anche sulle responsabilità, no? È stata fatta questa, io ho sempre detto l'anno scorso, si poteva tranquillamente cambiare allenatore, il punto era
in che tipo di clima
cambiavi allenatore, e tra l'altro ribadisco, questo è un campionato dove secondo me una Juve la Juve dell'anno scorso con 3-4 innesti, alla luce dei risultati che ha ottenuto l'anno scorso, in una stagione come questa, che non ha un dittatore, la Juve sarebbe stata assolutamente in corsa per lo scudetto, forse sarebbe stata anche in testa. Beh, manca la controprova, ovviamente, è una mia idea, però se guardiamo i risultati dello scorso anno, fino a quando la Juve ha avuto qualcosa realmente per cui lottare, insomma, è stata l'unica squadra, sì, che è stata l'unica che all'Inter, che è rimasta attaccata all'Inter. Sulla confusione di Thiago sono d'accordo, sono d'accordo con Massimo, non sono necessariamente d'accordo sul fatto di mandarlo via. Capisco il suo punto di vista, capisco che l'obiettivo adesso è salvare un quarto posto che è diventato improvvisamente complicato. Onestamente, in queste ultime uscite e soprattutto ieri ho visto che ci ha messo ulteriore confusione. E è come se in qualche modo avesse perso il filo, un filo che invece in realtà a tratti durante la stagione si era visto di un certo tipo di ragionamento.
Qua e là,
detto questo, è stata fatta sempre la strada più contorta. Cioè la Juve l'anno scorso poteva ripeto, cambiare allenatore, ma
la grande domanda di oggi che giro anche a Massimo Giletti è se quelle parole di Giuntoli, che di fatto ha confermato Thiago Motta, andiamo avanti insieme, compattarsi, insomma tutto quello che viene raccontato in queste situazioni, siano state parole di convinzione o semplicemente di mancanza d'alternativa.
Ma guarda che l'alternativa è uscire dalle coppe.
No, alternativa da far sedere in panchina al posto di Thiago Motta domani mattina.
Prendi Magnanelli dalla primavera, dai un segnale a questi ragazzi, perché poi la responsabilità ce l'hanno i giocatori che vanno in campo, perché parliamoci chiaro, i giocatori sono i veri anche responsabili, perché tu puoi avere un allenatore con le idee confuse, per carità, ma combattere devi combattere. Ieri non ne salvi nessuno.
No.
Però se non fai cargatti perché vuoi aiutare il CT Spalletti, lo tiene a riposo, allora fai un altro mestiere. Io voglio la Juventus davanti.
Sì, ma non credo sia stata quella la ragione.
Che non si prenda una decisione immediata. È l'errore più grave non prendere una decisione immediata.
Ma
perché
da Brescia,
anche economicamente la Juve non può star fuori dalle coppe vere.
No, ma perché sarebbe un disastro le coppe vere, che poi è una, la Champions League. Mauro da Brescia.
Sì, buongiorno.
Vai Mauro.
Senta, io prima ho sentito il vostro ospite che diceva che le somme si tirano dopo tre anni. Sì. No? Io da tifoso interista vorrei che la Juve in effetti faccia tre anni così, poi ne parliamo volentieri. E poi volevo proporre un quesito.
Sì, sei feroce Mauro, io credo dovresti essere un po' più bonario, perché la ruota gira per tutti.
Se la battuta
è bella.
Le butto questa. No. Se l'interista dell'anno sarà Lautaro con i suoi gol, Inzaghi con la sua organizzazione o Thiago Motta, chi dei tre ci darà più soddisfazioni?
No, la più feroce, devo dire, però anche divertente, che ho letto nei commenti sui social, che Thiago sta riuscendo nel miracolo per il secondo anno consecutivo di portare il Bologna in Champions League. E questo mi ha fatto sorridere. Io, a me, ti dico, umanamente mi spiace, perché io penso che Thiago Motta l'anno scorso abbia fatto vedere delle cose interessanti. È un uomo di calcio, secondo me, interessante. È stato portato in un clima completamente sbagliato. Gli è stata fatta fare una rivoluzione decisamente esagerata. Allenare, con tutto il rispetto, il Bologna, che è una realtà meravigliosa, non è come allenare la Juve, perché il livello di pressione aumenta, e questa roba molti l'hanno semplificata, l'hanno completamente derubricato a un pensiero marginale. E oggi l'aspetto più tragico, secondo me, è che al di là di Thuram, tu veramente hai costruito pochissimo.
Sì.
Pochissimo.
Hai disperso valore con un'annata così.
Hai disperso
anche
patrimonio, hai disperso valore.
Però scusa un secondo, sì. Ti faccio uno. Adesso ormai siamo alla fine quasi del campionato. Ma qualcuno di voi sa dove gioca Coop Miners, per esempio?
No, io so dove giocava. Non ho perso il filo di dove giochi.
No, ma qualcuno ha capito perché non c'è più, perché si ostina a far mettere Kelly a sinistra e Douglas Costa a sinistra, Douglas Lewis farito, non c'è.
No, Massimo, però secondo me alcune cose.
Fagioli e Mandragola.
Massimo, alcune cose erano già presenti e chiare a settembre-ottobre, solo che non si è voluto vederle. Ad esempio, quando veniva raccontato che Nico Gonzalez, 40 milioni poco meno di investimento, era stato preso perché è capace di giocare in tanti posti, falso 9 a sinistra, adattato. quando lui ha fatto 7 partite su 10 della sua carriera italiana a destra, e lì si è dimostrato un buon giocatore, e ce ne sono anche tante altre, però questo mercato l'ha fatto qualcuno, non è solo colpa di Thiago Motta.
Secondo, d'accordo, ma dopo che tu vedi in modo chiaro, ecco l'arroganza, che Kelly a sinistra non può giocare, continui a farlo giocare a sinistra, continui a far giocare anziché chiunque altro vale di più di Nico Gonzalez in questo momento in quel ruolo. Tieni fuori il Diz, non hai il coraggio di far giocare 2 centravanti, 2 punte. Metti Vlahovic in panchina, lo umili in panchina. Signori, stiamo giocando con uno che non è della nostra proprietà. L'unico che è proprietà e che dobbiamo valorizzare anche per venderlo è Vlahovic. Vai in culo alla società in questo modo. Ma che modo di ragionamento è?
Sì, cavolo. Comprendo e in larga parte condivido. Massimo, ci dobbiamo salutare perché c'è il traffico.
Scappa, ciao, ma non è possibile vedere una Juventus così, non è accettabile.
Ci vorrebbe un moto di juventinismo, cosa che invece in questo periodo dalle parti di Torino non si vede. Ciao Massimo, grazie.
Ciao Massimo, ciao. Ciao. Ciao.
Traffico, torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Noi con l'Inter subiamo spesso e il risultato viene sbloccato da, molto spesso da queste situazioni dove probabilmente sono più forti di noi, perché noi a favore non riusciamo a essere concreti e difendiamo molto bene su tanti e poi però capita sempre gol.
Noi vogliamo giocare più partite possibili che possiamo, poi sappiamo come il calcio, si sta parlando tanto che l'Inter non potrebbe vincere nulla, ma questo è lo sport, sappiamo cosa stiamo facendo, sentiamo i dibattiti, le varie trasmissioni, ma è lo sport.
Giacomo Valenti, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Buongiorno, caro, buongiorno mio.
Ciccio. Giacomo non lo chiama nessuno, dai, in tutta Europa.
Lo chiamano in famiglia.
Neanche più la mamma.
A meno che tu non sia dimagrito, ma t'ho visto sui social, mi sembra che insomma, ci teniamo tutti e due in buona forma.
Non c'è nulla da dimagrire, no? Con questo periodo di feste che ti attende.
No, che feste? Dove sono le feste? Piano, ci sono ancora tante partite, cioè sono mesi importanti. Ieri è stato penso una giornata positiva, e anzi sicuramente una giornata positiva non solo per la vittoria dell'Inter, anche perché il Venezia ha pareggiato col Napoli, insomma, e quindi bene.
E quindi
bene, poi
niente, zero titoli, no? Hai sentito che anche Simone Inzaghi ha evocato questa cosa,
certo. Cioè, beh, ma è normale, però ha ragione Inzaghi, questo è il meccanismo. Io mi ricordo bene quando l'anno del triplete, insomma, lo zero titoli era previsto, perché insomma l'Inter perde 14 punti, se vi ricordate, nel girone di ritorno con la Roma, poi la Roma si un po' si suicida con la Sampdoria, quindi è normale. Poi dopo uno fa il bilancio e dice la cavalcata, no? Anche quell'anno lì era stato un anno dove poi dopo è stato molto bellissimo.
Sì.
5-16-22.
Sì, tra l'altro io continuo a battere su questo tema: non bisogna avere paura dello zero titoli, cioè alle volte il percorso vale comunque, anche se il risultato finale magari non è quello sperato, e l'Inter sta facendo una stagione straordinaria a prescindere di come andrà in fondo. Ma ti fa ancora paura il Napoli o no?
Indubbiamente, ma indubbiamente fa ancora paura, cioè ci sono 9 partite, nessuno penso che avrebbe potuto pensare a un allungo totale con il pareggio del Napoli a Venezia e con poi forse la vittoria dell'Inter. Da interista me l'auguravo, ma io non pensavo sinceramente che il Napoli potesse perdere punti col Venezia e magari perdere col Como. Insomma, come magari siamo sinceri, cioè nel secondo tempo di Napoli l'Inter ha avuto fino a 5 minuti alla fine la grande possibilità, però il Napoli ha fatto un secondo tempo strepitoso, cioè ogni domenica penso che ci sia un ribaltamento, perché altrimenti andremmo a giocare ovviamente tutte le partite con la massima certezza, e questo non è lo sport, è un'altra cosa. Poi la storia del cammino, permettimi, io sono un pelino meno zen, per me il cammino è molto bello da guardare, però dopo un po' anche in treno, anche in aereo mi scasso i maroni, non vedo l'ora di arrivare, insomma sono felice
in aereo è anche un po' noioso, il treno già è un'altra cosa.
In aereo è strepitoso guardare da lassù in cima, però insomma,
vedi
poi
le nuvole da sopra a un certo punto,
ma insomma a volte si vedono anche dei panorami strepitosi. Comunque sì, il viaggio è bello, ma anche il traguardo è molto bello quando è bello, quindi
sì, però riconoscere che anche il viaggio conta è la base per fare una stagione così, perché altrimenti tu avresti dovuto chiedere a Simone Inzaghi ad ottobre, scegli lo scudetto, Champions vediamo, Coppa Italia è un dettaglio, il mondiale per club tanto sono sotto l'ombrellone.
Questa cosa va applaudita, cioè il fatto che l'Inter sia in corsa in tutte le competizioni, anche se poi io lo ribadisco, l'ho detto prima e lo confermo, cioè comunque poi alla fine, se andiamo a guardare partita per partita, formazione per formazione, le scelte di Inzaghi, secondo me lui la priorità l'ha data comunque al campionato. È chiaro che adesso quarto di finale col Bayern ci saranno migliorarissimi e ci mancherebbe altro, però voglio dire, lui la scelta l'ha fatta molto precisa nella fase campionato della Champions League, nelle prime 8 partite ha fatto tanta rotazione, la squadra è stata brava e quindi è riuscita anche con le seconde linee a ottenere un risultato ottimo. L'Inter è la squadra più continua degli ultimi anni. Guarda, proprio anche a proposito di quello che si diceva un istante fa sul tentativo di rivoluzione della Juve, che è stato contorto, ma dall'inizio è stato contorto, cioè è stata una cosa fatta diciamo in maniera, per carità, anche accettabile, ma comunque la Juve ha scelto la strada larga, l'Inter in questi anni ha scelto sempre la strada stretta, è uscita, ha preso Antonio Conte, ma non l'ha potuto prendere, quando Antonio Conte non è rimasto, ha preso un allenatore che fosse in linea con l'idea di poter continuare a giocare a tre e che secondo me ha aggiunto alcuni elementi, cioè c'è stata un'ulteriore evoluzione del modello Conte, che comunque aveva funzionato e non va assolutamente dimenticato. Ha preso i giocatori giusti, ha preso i giocatori esperti, non è stato a fare tanti ragionamenti sul futuro ed è riuscita attraverso i risultati sportivi ad aumentare il proprio fatturato e ad abbassare il proprio indebitamento. Questo è quello che ha fatto l'Inter in questi anni e bisogna semplicemente riconoscerlo. Ora, io l'unica cosa, io dopo ieri, insomma, credo che vediamo che succede nelle prossime due partite. Ripeto, se il Napoli fa 6 punti con Milan e Bologna, allora le cose possono cambiare
seriamente.
Poi nelle
famose ultime 7,
ma deve farli. L'unica cosa che secondo me è un'ulteriore medaglia per Simone Inzaghi è che lui, il suo vero vulnus è che lui perde quel campionato il primo anno, anche per merito ovviamente del Milan, e quindi se non vincesse questo scudetto avrebbe alla fine uno scudetto in 4 anni, che pensa, per la forza che la squadra ha.
Pensa che io non sono neanche d'accordo su questo tipo di narrazione, anche su quello scudetto vinto dal Milan, però siamo lunghissimi, quindi ci dobbiamo fermare, ma ripeto, abbiamo 2 settimane per discuterne. Ciao Ciccio, grazie.
Ciao ragazzi,
buona giornata. Ciao, grazie.
Anche a te, Pierluigi Pardo. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Carlo Salvatore in regia. Tutti Convocati torna domani e torna anche Carlo Genta.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.